Buonasera. Prima di entrare in medias res, nelle quali ci condurrà il professor Maffeis, presbitero bresciano e docente di teologia e di storia della teologia, vorrei dare un avviso, proprio per entrare nel clima. Ed è un clima artistico-musicale, nel senso che nella Chiesa dei Filippini, sabato sera, alle 20:45, verrà eseguito un oratorio di un musicista del tempo della Controriforma. È un bresciano di Chiari. Qualcuno forse lo conoscerà, molti forse non lo conosceranno, di nome Giovan Battista Pedersoli. Nasce nel 30, muore nell'89, abbastanza giovane, nel 600. Verrà dato questo oratorio per soli, coro e orchestra. È un'occasione da non perdere, perché di queste esecuzioni rare non se ne trovano facilmente. Quindi io ho portato questa, che mi è stata peraltro data, chiedendomi di annunciarlo, e lo faccio molto volentieri. E in questo clima, che è il clima dell'oratorio sacro, legato appunto agli impegni degli oratoriani, San Filippo Neri, il Concilio di Trento, ecco, in questo clima ci guiderà, ci introdurrà il relatore di questa sera, che ho l'onore di presentarvi e il piacere, perché il professor Maffeis è un teologo. Fino adesso abbiamo sentito voci di storici con un approccio di tipo filologico, storico, storiografico, documentario. Questa sera l'approccio è un poco più impegnativo, nel senso che questa sera abbiamo con noi un teologo che, dopo aver studiato teologia a Brescia, si è laureato niente meno che alla facoltà di teologia di una università fondata da uno dei papi legati al Concilio di Trento, cioè da Gregorio XIII, che, da cui ha preso il nome la Pontificia Università Gregoriana. Basta dire questo, non aggiungo altro, perché chi sa capisce che l'Università Gregoriana è un po' il clou, la pépinière non des évêques ma des théologiens. E il professore si è laureato con una tesi in teologia fra il dogmatico e il sistematico, se non vado errato. Dopodiché è stato invitato dalla vescovo di Brescia a insegnare nel seminario bresciano, non solo, ma anche l'introduzione alla teologia nella sezione bresciana dell'Università Cattolica. E dalla fine degli anni, dal 91 se non vado errato in poi, anche storia della teologia nella Pontificia, io lo chiamo ancora Pontificia, ma non si chiama più Pontificia, ma da milanese mi piace aggiungere questo aggettivo, nella Pontificia Facoltà Teologica di Milano, dell'Italia settentrionale, che ha sede in San Simpliciano, in quei chiostri già benedettini, di quella accanto alla chiesa voluta dalla sorella di Sant'Ambrogio e costruitagli dal fratello, per così dire, parlo degli inizi primi, per un'esperienza monastica femminile. E infatti storicamente si chiama Basilica Virginum, e pare che Santa Marcellina abbia appreso l'esperienza del monachesimo grazie a Sant'Atanasio, che è mandato in esilio perché anti-ariano, da Alessandria d'Egitto, di cui era vescovo, niente meno che a Treviri, dove era nato Ambrogio, perché suo padre era a distanza in quanto generale delle legioni, là sul confine renano, e passando da Milano ha portato l'esperienza di quello che stava succedendo in Egitto, Sant'Antonio, San Pacomio, eccetera. Chiudo. Lì il professore insegna storia della teologia, e tra quei chiostri c'è passato anche il Petrarca. Quando era ospite dei Visconti, che lo impiegarono come ambasciatore, facendo la spola fra lì, San Simpliciano, e i certosini della Certosa di Garignano, che sono molto fuori Milano, accanto all'ospedale maggiore di Musocco. Ecco, adesso io lascio con molto piacere la parola al professor Maffeis, che ci parlerà delle problematiche ermeneutiche legate ai temi teologici del Concilio di Trento, ma soprattutto della riforma che vedrà da parte cattolica il Concilio di Trento protagonista sui due versanti di riforma e anche di controriforma, ma su questa questione lui ci parlerà puntualmente. Prego, professore.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito, ringrazio il professor Carozzi di questa presentazione troppo benevola.
No, no.
Gli dicevo già, salutandolo prima, che nel titolo che trovate sul programma è apparsa l'ermeneutica teologica che non c'era nella prima versione, quindi io ho pensato di non fare così dichiaratamente il mestiere del teologo, ma piuttosto di vestire i panni dello storico.
Bene.
E non so, poi ci sarà possibilità eventualmente di precisare quello che lascerò, che sarà omesso. Il tema era così formulato, e questo è il tema che ho cercato di svolgere, la Chiesa Cattolica tra riforma e controriforma. E il tema, mi pare, può essere svolto almeno in due modi diversi. Il primo è quello che prende in esame le categorie storiografiche, cioè riforma, controriforma, che abitualmente sono utilizzate. Le categorie che sono utilizzate per interpretare i fatti religiosi, ma anche politici, sociali e culturali che segnano gli inizi dell'epoca moderna. Il secondo invece rivolge l'attenzione ai fatti stessi, in particolare alle iniziative attuate con l'intento di riformare la Chiesa, le scelte compiute nei rispettivi ambienti dai protagonisti di questi sforzi di riforma e agli esiti che tali iniziative hanno avuto non solo nella vita delle Chiese ma nella storia europea in generale. Devo dire che le due prospettive, quella storiografica e quella di fatti storici, sono ugualmente interessanti e non sono riuscito a decidermi per l'una piuttosto che per l'altra. Senza una prospettiva interpretativa generale, infatti, i singoli dati storici non restituiscono un senso complessivo e coerente. Ma dall'altra parte, se censurano e deformano i fatti, le categorie storiografiche si trasformano inevitabilmente in ideologia. Allora, anche a costo di essere un po' generico, vorrei cercare di mettere in relazione questi due aspetti. Che cosa è accaduto nella storia che è ecclesiale, teologica anzitutto, ma che è anche politica, civile e culturale dell'inizio dell'epoca moderna, e come noi interpretiamo questi fatti, perché l'uso di queste categorie, riforma e controriforma, è tutt'altro che neutro. Nel corso del 2017, come sapete, si vanno moltiplicando le iniziative di carattere più diverso che intendono commemorare il quinto centenario della riforma. Che cosa si ricorda? Si ricorda il quinto centenario della pubblicazione delle 95 tesi sulle indulgenze di Martin Lutero il 31 ottobre 1517, che è considerata come l'avvio del movimento riformatore al quale si richiamano le chiese protestanti. La formula che si usa, quinto centenario della riforma, conferma che questa categoria di riforma, usata in senso assoluto, con la R maiuscola, si è ormai affermata nel linguaggio comune come designazione del movimento originato dall'iniziativa di Lutero. Nessuno ci sente più un giudizio, è avvertita oggi questa denominazione del movimento protestante con la categoria di riforma come piuttosto neutrale. In realtà, soprattutto nella sua origine, riflette una precisa visione della storia. È interessante, per esempio, segnalare che questo uso assoluto del termine riforma per indicare il movimento iniziato da Lutero non si trova nel XVI secolo. È un fatto che comincia ad apparire soltanto nel XIX secolo. Non che il concetto di reformatio fosse assente nel tardo medioevo e all'inizio dell'epoca moderna, tutt'altro. Il termine reformatio era ampiamente usato, per esempio nel monachesimo, nella vita religiosa, ambiti in cui si sono succedute numerose riforme degli ordini monastici i quali avevano conosciuto periodi di decadenza a cui appunto le riforme intendevano reagire. Il concetto si trova anche nei movimenti pauperistici medievali, per esempio quello valdese, che contestavano la mondanizzazione della Chiesa e cercavano di restaurare la forma di vita apostolica. Ancora, il tema della riforma si trova in riferimento all'intera Chiesa nella formula Reformatio in capite et in membris, che noi troviamo in numerosi concili, specialmente nel XV secolo, in quelli di Costanza e di Basilea. Anche in ambito secolare non manca questo termine, è circolato nel XV e XVI secolo uno scritto dal titolo Reformatio Sigismundi, che era una sorta di programma di restaurazione politica dell'Europa attorno all'istituzione imperiale. Dunque un concetto usato con significati diversi in cui Lutero non si riconosce, perché nessuna di queste cose corrisponde a quello che lui intende fare. Emidio Campi scrive a questo proposito: lo scopo principale di Lutero non coincideva con le aspirazioni dei tanti suoi contemporanei. Il suo intento non era né di rinnovare l'ordine agostiniano né l'apparato organizzativo della Chiesa, e solo indirettamente era interessato al rinnovamento della società. Non solo era scettico riguardo agli sforzi di riforma del passato e del suo tempo, ma raramente ha usato la parola riforma per descrivere l'opera che lui stesso aveva intrapreso. E quando ha impiegato il termine lo fa in modo significativamente differente. Egli considera la riforma della dottrina di importanza di gran lunga superiore alla riforma delle pratiche e dei riti della Chiesa, e insisteva inoltre sul fatto che la riforma delle dottrine avrebbe portato con sé la riforma della vita. Questa è una cosa che non si riesce a far passare, no? Queste solite cose che si continuano a raccontare, la corruzione della Chiesa, sono realtà che sono effettivamente presenti nella vita ecclesiale del XVI secolo, ma Lutero parte da questa convinzione: le cose vanno male perché si predica un Vangelo falso. E quindi da lì discende tutta la decadenza della Chiesa. Bisogna restaurare l'autentica predicazione del Vangelo. Dunque Lutero non usa il concetto di reformatio per indicare il suo progetto. Il concetto invece lo usano i suoi avversari. È interessante se noi leggiamo il Concilio di Trento, che usa sistematicamente il concetto di reformatio per indicare l'intervento che sul piano giuridico pastorale di organizzazione della struttura ecclesiastica deve essere messo a punto. I decreti de reformazione accompagnano su un binario parallelo quelli dottrinali che il Concilio di Trento esamina. Dicevo, il vocabolario cambia in modo significativo nel XIX secolo, quando il termine riforma diventa il nome che designa complessivamente il movimento protestante e comincia ad essere utilizzato come la denominazione di un'epoca storica. E questo avviene con un grande storico del rango di Leopold von Ranke nella sua opera Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, la storia tedesca nell'epoca della riforma. È lui che battezza questo termine riforma come designazione dell'epoca storica, dell'inizio appunto dell'era moderna. A questo si lega anche il concetto di controriforma, che in realtà era già apparso nel XVIII secolo, anche se con un significato più limitato. Nel 1776 il giurista di Göttingen, Johann Stefan Pütter, si serve per la prima volta di questo concetto per indicare il forzato ritorno alla pratica della religione cattolica in un territorio che aveva già abbracciato il protestantesimo. E si parla, interessante, di controriforme al plurale, cioè dei luoghi dove la Chiesa cattolica riesce a riconquistare territori che prima erano sotto l'influsso protestante, e quindi reintroduce la pratica e l'organizzazione della Chiesa cattolica in questi territori. Quindi comincia ad essere usato nel XVIII secolo, ma è nel XIX secolo che fa da contraltare come designazione generale alla reazione della Chiesa cattolica alla riforma protestante. Questo diventa il concetto nel XIX secolo, come si coglie per esempio nell'opera di Moritz Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges, cioè storia tedesca nell'epoca della Controriforma e della Guerra dei Trent'anni, apparsa nel 1889. La ricerca cattolica non ha mancato di formulare la sua critica all'interpretazione della vicenda ecclesiale e storica del XVI secolo che l'uso di queste categorie presuppone, perché avviene quello che si potrebbe dire una sorta di sequestro da parte protestante del concetto di riforma, dove è implicita l'assunzione che quella da cui hanno avuto origine le chiese evangeliche rappresenta l'autentica riforma della Chiesa, mentre invece quello che hanno fatto i cattolici è sostanzialmente una reazione che ha cercato di riconquistare, spesso con mezzi violenti, quella influenza, quei territori che aveva perso con la riforma. Questo sequestro è più evidente nelle lingue latine, che conoscono solo un termine per dire riforma. In italiano, in francese, in spagnolo si usa solo questo termine. In tedesco è un pochino più sfumato, perché Reformation indica il movimento protestante, riforma ha un significato più generale, quindi almeno riescono a distinguere. Ma nei nostri linguaggi riforma è stato assunto come nome per questa realtà. Hubert Jedin, grande storico del XVI secolo, riassume così le perplessità dello storico cattolico di fronte a questa schematizzazione, riforma e controriforma. I cattolici, scrive, tendono a far derivare il rinnovamento della Chiesa avvenuto nel XVI secolo, prima, durante e dopo il Concilio di Trento, dalla sua forza vitale, che rompe da un nucleo divino, e a contestare o in ogni caso a dare scarso valore all'influenza che la frattura religiosa ebbe in questo processo di rinnovamento. Essi considerano la riforma cattolica come la vera riforma. Si oppongono al concetto di controriforma perché dietro di esso pensano debba nascondersi l'idea che considera la rigenerazione della Chiesa solo come una reazione a una frattura religiosa, un puro movimento anti, non regolato da una legge interna, appesantito dall'uso della forza in materia di coscienza e dal trionfo della politica sulla religione. Questa è la ragione per cui spontaneamente la storiografia cattolica non è particolarmente sintonica con questo uso delle due categorie contrapposte. Lasciando per un momento da parte la questione fondamentale che si trova alla base dei giudizi discordanti formulati sulle due categorie che ho menzionato, riforma e controriforma, la questione fondamentale è in fondo qual è la vera Chiesa, quindi rimanda a un criterio ecclesiologico che non si può ricavare semplicemente dalla ricostruzione delle vicende storiche. Lascio da parte questo problema e mi limito a segnalare che nella ricerca del XIX secolo si compie anche una sorta di restituzione del concetto di riforma alla tradizione cattolica. Ho parlato prima di un sequestro per cui riforma con la R maiuscola in senso assoluto è quella protestante, ma proprio quella ricerca storica è singolarmente da parte di un protestante, Wilhelm Maurenbrecher, è all'origine della formula riforma cattolica. Scrive nel 1880 la storia della riforma cattolica. Ed è una storia che tratta, per esempio, del rinnovamento della Chiesa spagnola nell'epoca della regina Isabella e del cardinal de Cisneros, che parla di Savonarola, delle confraternite in Germania, della Terranense V, dei tentativi di riforma della Chiesa di Erasmo da Rotterdam. Ed è una linea interessante perché mostra delle radici che stanno prima tanto della riforma protestante come della reazione cattolica. E in seguito è stato un filone molto fecondo questa realtà che non appare come una sorta di luce improvvisa che nelle tenebre del Medioevo si accende e che dà avvio alla Riforma protestante, ma la stessa Riforma protestante si radica su un tessuto che è quello tardo medievale, su una eredità che sia teologica sia spirituale, senza la quale non si capisce la Riforma protestante. Se c'è oggi un tratto, credo, fruttuoso e interessante della ricerca sulla Riforma, è proprio questo, che cerca di mostrare le radici medievali della Riforma e come Lutero sia certamente uomo dell'epoca moderna, ma sia ancora di più, e credo chiunque abbia letto qualche pagina di Lutero se ne rende conto immediatamente, sia uomo che ha ereditato molto della tradizione sia teologica sia spirituale del Medioevo. Mario Bendiscioli scriveva a questo proposito: esiste una matrice comune alle istanze della Riforma cattolica e a quelle della Riforma protestante. E questo sul piano della riforma della teologia, nella ricostruzione più accurata delle scuole e correnti teologiche della tarda scolastica e del loro influsso sui problemi pure della pratica, su quello della riforma della devozione, con richiamo comune alle fonti bibliche e a scrittori spirituali della patristica e del Medioevo. Comuni istanze si incontrano anche nei riguardi di una revisione dei riti e dei testi liturgici, dove da ambe le parti si chiede di renderli accessibili al popolo usando le lingue nazionali, per non dire della denuncia degli abusi e dei disordini esistenti in persone e cose di Chiesa, tanto per il loro significato morale, mondanità, accumulo di benefici, non residenza, litigiosità, quanto per i loro riflessi economico-politici. I gravamina della nazione, delle nazioni, specialmente nei riguardi della Santa Sede. Iedin ha anche ricostruito in maniera molto interessante questo retroterra con una sua teoria che mantiene ancora oggi il suo fascino. Dice: nel XV secolo l'uscita dallo scisma d'Occidente si è servito dell'istituzione conciliare come strumento fondamentale. E si è coltivata l'idea che il Concilio potesse essere il motore della riforma della Chiesa, anche se questo, con il naufragio del Concilio di Basilea, di fatto si rivela impossibile. Si rilancia l'idea che la Reformatio in capite et in membris deve partire dal Papa, quindi dal caput della Chiesa, solo che i papi, a cavallo tra il XV e il XVI secolo, sembrano avere in mente tutto fuorché di dedicarsi con energia e con determinazione alla riforma della Chiesa. Non resta che l'autoriforma delle membra, cioè movimenti molto diversi e che per strade differenti promuovono questa esigenza di rinnovamento della Chiesa, ma Iedin dice sono come dei rigagnoli che cercavano di aprirsi un varco, spesso però si insabbiavano nei detriti e talvolta si rafforzavano unendosi l'uno con l'altro, ma non formavano mai un grande fiume. Questo è il dramma. L'esigenza di riforma che nella epoca che precede immediatamente l'inizio del movimento protestante è ampiamente percepita, una serie di iniziative che tuttavia non arrivano ad assumere una massa critica che sia capace di incidere effettivamente sulla vita della Chiesa. E questo si farà soltanto quando la crisi profonda determinata dalla riforma protestante costringe la Chiesa romana e quella che chiamiamo Chiesa cattolica, anche se usare questo termine allora è un po' un anacronismo, reagisce e vede il raccordo e una unione delle forze tra tutti quelli che desideravano la riforma. È proprio un filone di questa riforma che nasce dal basso, che si coagula attorno alla figura di Lutero e assume una configurazione che le autorità ecclesiastiche del tempo non hanno considerato accettabile e che di conseguenza non ha potuto essere recepita e integrata nelle strutture ecclesiastiche esistenti. Accade così con la riforma protestante che un progetto di riforma nato per rinnovare la Chiesa esistente, non per fondarne una nuova, si è sviluppato in forma autonoma. E attraverso questo fattore decisivo, che è stato l'appoggio dell'autorità civile, ha potuto radicarsi in alcuni territori della Germania, in alcune città tedesche e svizzere, e in seguito aderiscono alla riforma intere chiese nazionali, come nel caso dei paesi scandinavi oppure dell'Inghilterra. È un movimento di riforma che nasce dal basso, che trova un radicamento, anche perché certamente in Germania la riforma approfitta di questa debolezza dei due poteri centrali, quello papale e quello imperiale, e invece della nascita di soggetti nuovi che vogliono giocare un ruolo e si servono anche delle chiese per realizzare i loro obiettivi. Vorrei, alla luce delle considerazioni proposte, suggerire allora questa premessa troppo lunga, ma mi pare che queste considerazioni ci permettano di riconoscere, nella visione imperniata sulla contrapposizione secca tra riforma e controriforma, una semplificazione che non ci aiuta a capire la complessità della realtà. Il desiderio di una riforma della Chiesa è infatti largamente presente nel XIV e nel XV secolo, e numerose sono state le iniziative promosse per un rinnovamento di diversi aspetti della vita religiosa ed ecclesiale. Su questo ricco terreno, nel XVI secolo, come ho cercato di suggerire, si sviluppano con una fisionomia propria, da una parte la riforma protestante e una reazione cattolica romana alla riforma protestante. La riforma cattolica, che in parte è in continuità con i fermenti presenti nella riforma cattolica già in atto, e in parte assume un orientamento decisamente polemico e intende marcare con nettezza le distanze sul piano dottrinale e istituzionale rispetto a questa forma di chiesa che è sorta con la riforma protestante. La vicenda della Compagnia di Gesù è tipica, ordine della controriforma. Fino a un certo punto l'esperienza spirituale di Ignazio si radica su un terreno che non ha niente a che fare con la controriforma, è quello della grande fioritura di teologia spirituale, di esperienza spirituale della Spagna del XVI secolo. Però diventa uno strumento che, nel momento in cui le forze si uniscono contro la riforma protestante, certamente assume un ruolo di protagonista. Quindi vedete in questo caso come queste radici si ramifichino e assumano una direzione particolare. Il Concilio di Trento si trova al crocevia di queste correnti ed è ispirato evidentemente dall'intento di tracciare una chiara linea di demarcazione sul piano dottrinale rispetto alle chiese della riforma, ma vuole anche promuovere la riforma della Chiesa, recependo orientamenti ed esperienze già maturate nel contesto di quella che è chiamata la riforma cattolica, quella che si era sviluppata prima della riforma protestante. Su quest'ultimo aspetto vale la pena di soffermarsi per mostrare i legami tra il progetto tridentino di riforma della Chiesa e le esperienze riformatrici maturate nei decenni precedenti alla celebrazione del Concilio, in un campo particolarmente importante quale è quello dell'azione pastorale e del clero, che ne è il principale attore. Credo che sia un punto di vista interessante, perché c'era la sofferenza che attraversava la vita della Chiesa era legata alla pastorale, alle sue forme e ai responsabili primi di questa attività pastorale, che erano i chierici. Che il campo dell'azione pastorale e della disciplina del clero fosse particolarmente bisognoso di riforma costituiva una consapevolezza universalmente diffusa, rappresentava un dato di immediata evidenza. Nel novembre del 1547, dopo che nel marzo di quell'anno il Concilio da Trento si era trasferito a Bologna, i teologi incominciano l'esame della tematica dei sacramenti, e nel documento che viene preparato per l'assemblea sinodale si legge che se nell'amministrazione dei sacramenti vi sono numerosi abusi, Nel caso dell'ordine vi è un oceano di abusi. Quali sono questi abusi? Sono legati all'ignoranza dei chierici, alla loro condotta di vita scandalosa, al numero eccessivo dei chierici d'ogni genere. E la causa di questo stato di cose, secondo il documento presentato al Concilio, è la sconsiderata ammissione agli ordini, compiuta senza alcuna valutazione della necessità e dell'utilità della Chiesa. Diventare chierici è un modo per sbarcare il lunario attraverso rendite che permettono di compiere, oltre che una ascesa sociale, anche di poter avere il necessario per vivere. E allora bisogna agire in una duplice direzione, applicare criteri più rigorosi per l'ammissione agli ordini, verificando nei candidati la scienza, la probità e l'utilità per la Chiesa, e dall'altra parte bisogna qualificare coloro che sono già stati ordinati in vista del ministero che sono chiamati a svolgere. Questo secondo aspetto è spesso dimenticato. Si dice sempre che il Concilio di Trento istituisce i seminari, quindi una nuova via per la formazione del clero. Questo è vero, ma i seminari, così come li conosciamo noi, vanno a regime per tutto il clero nell'Ottocento. Per tutto l'Ancien Régime rimane una via di preparazione al ministero per una quota molto limitata. Io ho presente le statistiche sulla situazione lombarda che il professor Toscani ha ricostruito con grande pazienza, ma dice che tra 6 e 700 al massimo è il 30% di quelli che esercitavano il ministero che passa attraverso il seminario. Quelli che avevano mezzi andavano a Padova, studiavano teologia, avevano gradi che permettevano loro esercizio poi di funzioni particolarmente prestigiose. Gli altri si formavano come chierici in parrocchia, imparavano un po' di latino, un po' di riti liturgici dal parroco, e poi c'era un criterio di esame progressivo che per gli ordini li portava gradualmente a poter, diciamo, accedere al ministero presbiterale. Ma è interessante, secondo me, nella riforma tridentina del clero il fatto che non pensano soltanto a quelli che diventeranno preti, ma anche a quelli che già sono nell'attività pastorale e che vanno appunto messi in condizione di esercitare meglio il loro ministero. Da dove attinge il Concilio di Trento queste indicazioni? Qui credo che sia un caso interessante proprio quello veronese, e qui devo riconoscere appunto il genius loci, perché si può osservare come l'esperienza del vescovo Gian Matteo Giberti ha avuto un rilievo significativo proprio nel momento in cui il Concilio di Trento si pone il problema della riforma della pastorale e del clero per la Chiesa cattolica. Non devo dire a voi che Gian Matteo Giberti, nato nel 1495 e morto nel 1543, è stato vescovo di Verona dal 1524 fino alla morte e ha unito un'intensa attività curiale e diplomatica all'impegno nella riforma della sua diocesi, cui si è dedicato con particolare intensità a partire dal 1529, dopo che le sue fortune politico-diplomatiche erano tramontate e ha riscoperto questa dimensione pastorale. Già da prima però era legato agli ambienti riformistici romani e nel 1537 lo troviamo tra i membri della commissione formata da Paolo III che redige il Concilium de Emendanda Ecclesiae, uno dei documenti fondamentali, uno dei progetti di riforma della Chiesa dell'epoca pretridentina. Di questa commissione facevano parte alcuni esponenti più significativi del riformismo cattolico. Presidente era il cardinal Gasparo Contarini e con lui erano presenti Girolamo Aleandro, Tommaso Badia, Giovanni Pietro Carafa, che sarà poi Papa Paolo IV, Gregorio Cortese, Federico Fregoso, Gian Matteo Giberti, Reginald Poole e Jacopo Sagoleto. Quindi personaggi di primo piano che poi troviamo in larga misura anche nel primo periodo del Concilio di Trento. Il documento che questo gruppo sottopone al Papa indica nella cura pastorale uno degli ambiti più bisognosi di rinnovamento. Scrivono: si deve, o Padre Beatissimo, correggere innanzitutto quel famoso abuso, in modo che in primo luogo i vescovi e poi i curati non stiano lontano dalle loro chiese e parrocchie, se non per qualche grave motivo, ma risiedano, soprattutto i vescovi, perché sono sposi della Chiesa loro affidata. Infatti, per Dio immortale, quale spettacolo più miserando di questa solitudine delle chiese per un cristiano che vada in giro per il mondo? Quasi tutti i pastori si sono allontanati dal gregge e lo hanno lasciato in mano a dei mercenari. Si dovrebbe dunque imporre una grave pena innanzitutto ai vescovi e poi ai curati che vivono lontani dal loro gregge, fatta non solo di censure ma anche di sospensione dei redditi, a meno che i vescovi non abbiano ottenuto licenza dalla tua santità, i curati dai loro vescovi, per un breve periodo di assenza. Queste proposte, formulate nel Consiglium de Emendanda Ecclesia, sono un programma di riforma per tutta la Chiesa, ma Giberti si sforza di dare ad esse attuazione anzitutto nella propria diocesi. E troviamo conferma di questo nelle sue Costituzioni per il clero, pubblicate 5 anni dopo, 1542. Aprendo le Costituzioni, il Vescovo rivolge ai sacerdoti questa esortazione. Pertanto i nostri fratelli devono, in primo luogo, tenere presenti che sono definiti ministri di Cristo, ambasciatori e dispensatori dei misteri di Dio, suoi angeli e consacrati. Ad essi è stata affidata la difesa della legge divina, della quale devono essere messaggeri tra il popolo, sostenitori e forti difensori. Nostro Signore Gesù Cristo ha consegnato loro il suo gregge redento col suo sangue prezioso, perché lo pascolino con la parola, l'opera e l'esempio. Essi hanno ricevuto da Lui le chiavi del Regno dei Cieli. Tocca loro il compito di piantare e irrigare le viti di Cristo, di essere costruttori del Tempio di Dio, di venire definiti collaboratori di Dio e medici delle anime malate e candelabro splendente posto nella casa di Dio, e di occupare all'interno della Chiesa il posto tenuto dagli occhi nella persona umana. Il Signore nostro Gesù Cristo li chiama sale della terra e luce del mondo e assegna loro, al loro insegnamento, un'autorevolezza tale che si deve credere che chi ascolta loro ascolta Lui. Chi disprezza loro, disprezza Lui. Giberti anticipa la doppia linea su cui si svilupperà la riforma tridentina. All'esortazione spirituale rivolta ai ministri della Chiesa perché siano consapevoli dell'altezza della loro vocazione, perché seguano l'esempio dei santi pastori, si collega la definizione di una normativa giuridica più stringente, che deve impedire l'insorgere di abusi e vincolare i chierici al compimento dei loro doveri pastorali. Ideale spirituale chiamato alla santità, ma anche normativa giuridica molto precisa. Queste sono le due linee su cui si sviluppa appunto questo progetto di riforma, che sostanzialmente trova una piena conferma anche al Concilio di Trento. Sul primo fronte, esortazione spirituale, il nostro Giberti scrive: poiché l'integrità morale dei chierici si può valutare dalla testa ai piedi, è doveroso che noi tutti, memori della nostra dignità e della nostra professione, ci sforziamo in ogni modo di riconoscere, dal momento che ci troviamo nella condizione di uomini consacrati, che abbiamo scelto l'obbligo di vivere santamente, non la licenza di peccare. Solo così non offriremo ai laici alcun appiglio per commettere peccato o pensare male a buon diritto della professione clericale, oppure accogliene da ciò il pretesto per perseverare nei vizi. Perciò dobbiamo innanzitutto impegnarci con zelo a praticare gli esempi dei santi, a far risplendere nelle nostre azioni davanti agli uomini, ad essere il ben noto sale evangelico, operando vigili e solleciti nel nostro ministero, piantando, sradicando, abbattendo e con grande fervore edificando tutto quanto giova alla pietà. Altrimenti, Qualcuno potrebbe facilmente obiettarci quando vogliamo correggere gli altri: medico, cura a te stesso. Esortazione alla santità. Dal punto di vista della normativa giuridica è centrale l'obbligo della residenza. I titolari del beneficio devono abitare nel luogo dove si trova la Chiesa e dove sono tenuti all'esercizio della cura pastorale. Stabiliamo, scrive Gibertis, che nessuno senza il permesso nostro o del nostro vicario si assenti dalla Chiesa con cura d'anime cui presiede per un periodo notevole di tempo, o si allontani dalla città e dalla diocesi di Verona. Intendiamo che questa Costituzione riguardi sia i curati che i non curati, e coloro che hanno ricevuto sia gli ordini sacri che quelli minori. Infatti non conviene assolutamente che il vescovo, quale padre, non sappia dove si trovano i suoi cari diletti figli. Inoltre al pastore interessa non ignorare dove e in che ambiente e da quanto tempo si trovino le sue pecore, dato che non ci può essere nessuna giustificazione qualora il lupo le sbrani all'insaputa del pastore. L'osservanza di queste norme e dell'obbligo di residenza in particolare non è affidata semplicemente all'esortazione. Le Costituzioni propongono indicazioni precise circa il modo di controllare la sua fedele esecuzione e prevedono anche sanzioni per coloro che trasgrediscono questo obbligo. Talvolta capita che nella città e nella diocesi veronese in luoghi remoti vengano commesse gravi trasgressioni da parte di sacerdoti, chierici e altri ecclesiastici che non giungono a conoscenza dei superiori. Per tale ragione, dato che questi devono correggere le mancanze dei sudditi e risulta di pubblica utilità che i crimini non restino impuniti, perché l'arroganza dell'impunità non renda più arroganti le persone che già erano perverse, in virtù di santa obbedienza e sotto la pena di 25 lire, intimiamo in generale e in particolare ai rettori di qualsiasi beneficio, ai vicari, ai cappellani e agli altri aventi qualunque titolo, che appena siano venuti a sapere o abbiano scoperto un chierico perpetrare azioni niente affatto convenienti al proprio grado e ordine e commettere in modo indecente qualcuna delle azioni predette, qualora non abbia voluto pentirsi dopo essere stato ammonito una prima e una seconda volta con la correzione fraterna, devono e sono tenuti a denunciarlo, segnalarlo e comunicarlo a noi, al nostro ufficio, entro 3 giorni o quanto prima possibile. Tuttavia con la promessa per i delatori che i loro nomi non saranno affatto rivelati. Quindi è un sistema di controllo ben... Se voi andate a leggere le Costituzioni di Carlo Borromeo nel periodo post-tridentino, vedete che questo sistema diventa perfetto. Ogni articolazione della struttura ecclesiastica è al tempo stesso controllato e controllore. E va appunto... Questo va a vantaggio appunto di una efficienza, di una struttura pastorale che in precedenza era abbandonata a se stesso. Ci sarebbero molte cose che sono anche abbastanza, diciamo, interessanti, ma non abbiamo tempo per dilungarci. Volevo sottolineare però che, diversamente da quanto spesso si dice, il tema della predicazione è tutt'altro che assente da queste esortazioni, anzi ha un valore centrale, perché per questi chierici, per questi preti che hanno la cura d'anime, certamente il compito di istruire i fedeli attraverso la predicazione liturgica, attraverso il catechismo, è una delle cose più importanti. Queste esperienze, tanto nella loro, diciamo, dimensione vissuta, concreta, come nella sistemazione, diciamo, in un corpus normativo come sono queste Costituzioni di Giberti, sono materiale su cui si sviluppa poi una riflessione più ampia al Concilio di Trento. Il Concilio di Trento parte con la discussione se bisogna affrontare prima le questioni dottrinali come voleva il Papa, oppure le questioni disciplinarie e la riforma della Chiesa come voleva l'imperatore e i suoi emissari, il cardinale Madruzzo di Trento, il cardinale Pacheco, erano gli uomini imperiali che premevano. Alla fine si adotta questa soluzione di compromesso per cui in ogni sessione ci sarà un decreto dottrinale e un decreto disciplinare, quindi i due cammini procedono paralleli. Mi limito a richiamare in modo molto sintetico alcuni dei temi che nel settore disciplinare, appunto, di riforma della Chiesa mostrano come queste indicazioni della riforma e queste esperienze che erano maturate negli anni precedenti vengono recepite. Nella sessione quinta del Concilio di Trento, 17 giugno del 1546, si pubblica un decreto nel quale la predicazione occupa una posizione centrale e soprattutto si impone a tutte le chiese cattedrali e quelle che hanno un capitolo che ci sia un ufficio per l'insegnamento biblico. Uno pensa al Concilio di Trento dice: se vogliamo dei buoni predicatori abbiamo bisogno di una formazione biblica, e quindi la cattedrale, dove c'è un collegio, diciamo, di preti, di chierici tra i più qualificati, deve dotarsi di qualcuno che abbia la capacità di intervenire in questo campo. Sessione sesta, raffronta 13 gennaio 1547, il tema della residenza, si stabilisce per i vescovi e per tutti i titolari di benefici che comportano una cura pastorale, si stabilisce l'obbligo di risiedere nel luogo nel quale devono esercitare il loro ministero. Il beneficio non è semplicemente una fonte di reddito, che impone certo degli obblighi, ma uno non necessariamente questi obblighi deve adempierli personalmente, può farlo come era costume diffuso attraverso un vicario, ma gli subappaltavano questi compiti pastorali ad altri. La residenza impone prima di tutto di evitare il cumulo dei benefici, perché uno nelle condizioni normali può risiedere in un luogo solo, e deve dedicarsi alla cura pastorale che è legata appunto al beneficio. La figura del pastore in questo decreto è proposta come descrizione sintetica del ministero ecclesiastico e si dice: il pastore che conosce le sue pecore deve abitare, vivere in mezzo ad esse. Sessione settima, 3 marzo 1547, l'ultimo decreto prima del trasferimento, estende a tutti i candidati ai benefici ecclesiastici l'esame accurato da parte del vescovo circa l'idoneità all'ufficio. L'indiscreta promozio era uno dei problemi denunciati, no? Cioè entrano tutti, avevano un problema diverso da quello che abbiamo noi oggi quanto al reclutamento del clero, e però lì il problema era che bisognava selezionare in maniera più attenta i candidati al ministero, e qui diventa un vero e proprio, si giocherà credo non tanto nelle disposizioni del Concilio di Trento che rimangono ancora molto generali, ma nell'applicazione successiva, come fa San Carlo Borromeo nei suoi sinodi provinciali, si metterà appunto un raffinato sistema di esami che vogliono verificare non solo all'inizio ma anche poi nell'esecuzione successiva del ministero l'idoneità di coloro che sono candidati. Il tema ritorna nell'ultimo periodo conciliare, nella ventunesima sessione, dove si stabilisce che se il rettore di una chiesa non è in grado da solo di amministrare i sacramenti ai fedeli, si faccia aiutare da altri sacerdoti. La possibilità per i fedeli di accedere senza difficoltà ai sacramenti deve essere il criterio da seguire per le istituzioni di nuove parrocchie. Questo sarà un impulso che arriva fino a metà del Novecento. La diffusione sempre più capillare di parrocchie o di chiese o di luoghi comunque dove è assicurato il culto, è assicurata la presenza di un chierico o di qualche attività pastorale. Il decreto della sessione ventitreesima, 15 luglio del 1563, ribadisce l'obbligo di residenza e lo motiva collegandolo con l'insieme delle funzioni pastorali da adempiere. Si legge in questo decreto: poiché per precetto divino a tutti coloro ai quali è affidata la cura delle anime è comandato di conoscere le proprie pecore e di offrire per esse il sacrificio e di pascerle con la predicazione e la parola divina, l'amministrazione dei sacramenti e l'esempio di tutte le buone opere, di avere cura paterna dei poveri e di tutte le altre persone miserabili e di dedicarsi agli altri compiti pastorali, cose tutte che non possono essere compiute e assolte da coloro che non sorvegliano e non assistono il proprio gregge, ma che lo abbandonano secondo il costume dei mercenari. Il Santo Sinodo li ammonisce e li esorta affinché, memori dei precetti divini e fattisi esempio del gregge, lo pascano e lo governino con giudizio e verità. Un ultimo tema che vorrei toccare, se avete ancora un po' di resistenza, è quello che alla fine molti un tentativo di rispondere a una domanda che molti si fanno: in che misura la riforma protestante ha stimolato processi di riforma all'interno della Chiesa cattolica e come si può vedere la relazione tra queste due forme, questi due modelli di risposta a un'esigenza comune ampiamente avvertita. Vorrei prendere spunto da un testo abbastanza strano che ho incontrato esplorando i documenti pubblicati in occasione dei centenari della Riforma protestante che hanno preceduto quello che noi attualmente stiamo commemorando. Ho trovato un bel testo del 1717, secondo centenario della Riforma, di un grande teologo luterano tedesco, Johann Franz Buddeus, sconosciuto, ma al suo tempo era un grande teologo, che si interroga appunto su quello che la Riforma protestante ha prodotto per la Chiesa romana. Scrive in questa sua opera dal titolo «Divine provvidenze circa ecclesia e reformazione, ma beato Martino Lutero susceptam assertio». Cioè lui vuole asserire che la riforma promossa da Martin Lutero è stata suscitata dalla provvidenza divina. Dogma è il punto di partenza. E dice, questo per quanto riguarda la riforma e la purificazione della Chiesa evangelica. Ha parlato della riforma protestante. Essa, continua, è stata subito seguita da una certa emendazione che la Chiesa dei Pontefici deve alla prima. In quanto religione papistica, veramente papistica, cioè ordinata a solo vantaggio del Papa, a coloro che la professavano e la difendevano strenuamente, sembrò sommamente necessaria una certa emendazione, affinché il regno papale non fosse completamente distrutto, dopo che tutti erano passati dalla parte di Lutero, dal momento che le ingannevoli lusinghe e i sotterfugi insieme alle armi servono a poco, scacciavano anzi gli onesti e corrompevano la verità. Impararono dunque astutissimamente a dissimulare le cose di prima, a formulare gli errori a regola d'arte, in una parola, ad agire in modo più cauto, non migliore, cautius, non melius. Il che si può osservare con maggiore evidenza quanto più numerosi sono coloro che imprudentemente in questo modo si sono lasciati rapire in loro compagnia. E poi continua. Non solo i costumi del pontefice hanno cominciato a mitigarsi e la curia che a Roma scagliare fulmini con grande parsimonia, anche quando si tratta di gravi motivi nelle questioni papali, come nel nostro tempo attestano gli eventi dei francesi, degli spagnoli e dei siciliani. Ma vedi che oltre a ciò si istruisce il popolo, si educa la gioventù, si pubblicano scritti per l'uso degli ignoranti, si preparano libretti chiamati catechismi, contenenti i capi principali della loro dottrina. Nelle mani di alcuni, nei luoghi dove devono abitare tra gli altri, si trovano traduzioni della Bibbia. Nelle chiese si cantano i salmi nella lingua del popolo. Si tralascia spesso l'antica oltraggiosa severità verso i dissidenti, gli incauti, propensi al passaggio, sono piuttosto allettati con la promessa di vantaggi. Gli erranti sono confutati, i contraddittori sono sommersi con il peso di distinzione, di parole vuote, si tengono frequentemente prediche in pubblico, gli ascoltatori sono esortati a tenersi lontani dai delitti, gli stessi sacri pastori non conducono la stessa vita dei loro predecessori e aborriscono anche dai peccati nei quali, agli occhi e secondo le parole di questi di quegli uomini che si chiamano eretici sembrano incorrere. Mi pare un quadretto interessante, perché da una parte qui, a 200 anni dalla pubblicazione delle 95 tesi sulle indulgenze, Buddeus, come ricordavo prima, vuole mettere in luce la necessità provvidenziale, i meriti della riforma promossa da Martin Lutero, ma sottolinea al tempo stesso gli effetti che la riforma protestante ha prodotto sulla Chiesa romana. La sua lettura è chiaramente ispirata dalla prospettiva controversistica. Il confronto con le chiese della Riforma ha costretto la Chiesa romana a nascondere gli abusi più vistosi e scandalosi che erano presenti al suo interno, per poter almeno sperare di trattenere i fedeli che le erano rimasti legati e che sarebbero altrimenti passati tra le file dei seguaci di Lutero. Dunque, Buddeus insinua che non di autentica riforma si tratta, ma di una ripulitura della facciata per eliminare ciò che in modo più vistoso la macchiava e che ormai era giudicato da tutti inaccettabile. Gesuiticamente hanno fatto, cautius non melius, no? Ci sono dati una regolata e hanno sistemato la facciata. Lo stesso Buddeus, però, e questo è il secondo registro della sua valutazione, dice: deve riconoscere che non solo l'apparenza con cui la Chiesa romana si presenta, ma anche la realtà effettiva della sua quotidiana azione pastorale è cambiata in modo significativo, ed è cambiata proprio recependo alcune delle indicazioni che la riforma aveva posto in primo piano. La predicazione, il catechismo, l'istruzione dei fanciulli e dei giovani, l'accesso alla scrittura, il canto liturgico nella lingua del popolo, una migliore condotta morale da parte dei ministri, sono elementi che si constatano nella Chiesa cattolica e, come abbiamo potuto vedere nel Concilio di Trento, i decreti di riforma, se c'è un rigore inflessibile dei decreti dottrinali nel respingere le posizioni protestanti, questi decreti di riforma hanno recepito queste istanze. Si potrebbe continuare, interessante per esempio un confronto tra la descrizione che il cardinale Pietro Sforza Pallavicino, lo storico del Concilio di Trento che oppone la sua storia a quella di Paolo Sarpi, anche lui descrive l'effetto benefico che il Concilio di Trento ha avuto sulla riforma della Chiesa e lo fa in termini molto vicini. Ovviamente il giudizio è opposto, ma il dato materiale viene constatato da entrambe le parti. Mi pare interessante questo testo, perché quello di Buddeus, perché dice un dato che la ricerca storica più recente ha messo in luce e ha racchiuso e sintetizzato nel concetto di confessionalizzazione. Che cos'è la confessionalizzazione? Con questo concetto si descrivono i processi che dopo il periodo tumultuoso della riforma portano gradualmente a una sistemazione più stabile delle comunità confessionali nei territori nei quali esse vivono e in cui hanno una presenza dominante. Si constatano tanto in campo luterano come in campo riformato, come in campo cattolico, processi del tutto simili che vogliono rafforzare e rendere più solida la coscienza dei fedeli di professare la vera fede e, attraverso la professione della fede, il senso di appartenenza a una determinata comunità confessionale. E questo si cura soprattutto attraverso l'attenzione quasi ossessiva all'omogeneità dell'ambiente ecclesiale, che è anche sociale. Bisogna rafforzare il senso di identità e proteggere i fedeli dagli influssi esterni. Accennavo prima alle disposizioni dei concili provinciali di San Carlo Borromeo. I fedeli che vanno in viaggio sono in una condizione particolarmente delicata, e quindi sia quando partono che quando tornano devono confessarsi e cercare di registrare appunto questi influssi all'esterno che vengono percepiti come minacciosi per un ambiente che si cerca di ricostruire. E la cosa singolare è che in questi ambienti confessionali le strutture e gli strumenti sono i medesimi. Il catechismo è forse l'esempio più evidente, i contenuti sono diversi, ma la forma del catechismo, domanda e risposta, lo schema in quattro parti, comandamenti, il credo, i sacramenti, il Padre nostro, è uguale in campo cattolico e in campo protestante. E questo mi pare sottolinea come in questo confronto tra la riforma protestante con l'esito che produce e con la definizione di questa forma ecclesiale che le chiese della riforma hanno, si sono date, e dall'altra parte la Chiesa cattolica, rivela due fenomeni. Certamente c'è un'identità che si definisce per contrapposizione. La Chiesa della parola e la Chiesa dei sacramenti, la Chiesa del sacerdozio comune e la Chiesa della distinzione gerarchica tra pastori e fedeli, la pluralità di chiese locali e nazionali e l'unità compatta della Chiesa cattolica attorno al Papa. Ci si distingue. Ma al tempo stesso c'è quella che mi pare si possa chiamare una sorta di assimilazione mediante opposizione. Cioè io cerco di mostrare che so fare meglio di te quello che tu ritieni essere un aspetto fondamentale della vita della Chiesa. Questa sorta di emulazione reciproca, che per esempio nel campo dell'educazione è stato un tratto che segna queste generazioni successive alla riforma, mostra appunto queste strutture confessionali che si definiscono. Allora, e concludo con questa battuta, riforma e controriforma con quei problemi che ho cercato di illustrare in apertura, dicono un aspetto della realtà e questo, le forme differenti in cui questa radice tardo medievale di movimenti di riforma ha trovato attuazioni diverse, ci sono almeno altri due concetti che mi paiono molto utili per capire in che modo la forma in cui la Chiesa vive nella stagione successiva alla riforma viene caratterizzata. Il primo è quello che ho appena ricordato, confessionalizzazione. Elementi formali comuni con contenuti diversi, ma in questi tre campi, quello luterano, quello riformato, calvinista e quello cattolico, ci sono similitudini sorprendenti nel modo di organizzare la vita ecclesiale. E l'altro concetto è quello di modernizzazione, perché certamente quello che fa a Verona il Vescovo Giberti, quello che fa il Concilio di Trento, quello che fa San Carlo Borromeo, è un passaggio fondamentale che di fronte a strutture pastorali che erano piuttosto usurate, che riflettevano spesso situazioni sociali che non erano più quelle in cui, per rispondere ai bisogni delle quali erano state create, vengono raffinate e modernizzate in maniera molto marcata. Faccio solo un esempio. La disciplina del clero configura, secondo molti storici, quello che poi nell'epoca moderna saranno gli ordini professionali. Uno degli elementi che nella strutturazione della società avrà un grande influsso, comincia a definirsi appunto come questo corpo omogeneo con una sua, diciamo, preparazione culturale destinata e orientata all'esercizio di funzioni particolari, con una disciplina interna e con una coscienza appunto della propria funzione sociale, porterà a svilupparsi. Pensate per esempio all'uso della stampa, alla censura, perché una delle cose interessanti di quelli che usano questo concetto di confessionalizzazione e modernizzazione, noi diciamo modernizzazione è senz'altro positiva, non è mica detto. Modernizzazione vuol dire anche strumenti repressivi molto efficaci che certamente non corrispondono più alla nostra coscienza, ma che sono stati usati ampiamente in tutte le chiese nel momento in cui si vuole tutelare questa omogeneità dell'ambiente confessionale. Spero di non avervi confuso troppo le idee, di aver però almeno evocato la complessità di queste vicende che rimangono comunque uno... Io trovo che il XVI secolo sia uno dei periodi più ricchi, sono e più vivaci, nonostante la drammaticità di questi scontri e soprattutto nonostante questo esito tragico, per cui un progetto di riforma che da molti è stato condiviso in campi diversi, ha segnato anche con una frattura di cui ancora oggi noi sentiamo le conseguenze la unità della Chiesa. Questa è l'eredità più dolorosa e più problematica di queste vicende, che lo storico però certamente deve cercare di dipanare e di comprendere nel modo più fedele ai protagonisti che le hanno vissute e ne sono stati gli attori. Grazie per la vostra attenzione. Grazie.
Dopo questa dotta relazione, perché non possiamo non definirla dotta e documentatissima, tocca a noi riflettere un istante e porre al nostro chiarissimo relatore delle domande, intervenire con richieste, eventuali contestazioni, posizioni di dissenso o di consenso. È un tema, ci siamo resi conto tutti, di complessità, è inutile negarla. Purtroppo la più parte delle persone ignora la Bibbia, ignora la dottrina che ne è emersa, ignora la teologia, e questo è uno degli scotti che l'Italia paga dall'abolizione della facoltà teologica, 1873. Il sottoscritto, che professa la storia delle religioni, insegna agli studenti che questa disciplina nasce nel tentativo, accanto ad altre, di, se non sostituire, fare quello che un tempo fece per secoli la facoltà teologica, presente in tutte le nostre università e sparita con una legge di due soli articoli nel 1873, nel clima di rottura fra Stato e Chiesa, di polemica anticlericale, di un Parlamento ostile alla Chiesa. E la Chiesa reagì vietando a chiunque, soprattutto dell'ambiente ecclesiastico, di accedere agli studi teologici in università. Questa è la motivazione dell'abolizione. Ecco, ci siamo resi conto da questa dotta relazione, e ripeto le stesse parole del professor Maffeis, che ci ha veramente presentato con una sintesi che solo una persona che frequenta il problema da una vita, da anni, ha potuto compiere. Mi ero dimenticato nella presentazione di dirvi che Angelo Maffeis contribuì, parte della commissione cattolico-luterana, alla definizione del documento sulla giustificazione, già dal 31 ottobre del 1999. E poi nella redazione del più recente documento, dal conflitto alla comunione, sempre rappresentando la componente cattolica nel dialogo cattolico-luterano. Ecco, io adesso lascio a voi la parola. Vedo Don Michele Paglialungo qui in prima fila, che è invitato a intervenire con gli altri amici, con gli altri presenti, a porre eventuali domande al professor Maffeis. Chi vuole intervenire? Ecco, prego.
Riforma, potrebbe parlare anche di riformatori nella Chiesa, con l'Inquisizione, che è nata in quei tempi, l'index dei libri proibiti, va bene, non c'era scampo per chi cercava di riformare magari nelle discipline accessorie tipo Galileo e tanti altri, che venivano bruciati o venivano scomunicati. I teologi, la Uteranche, dottore, che era insegnante alla Gregoriana, e altri, insomma. I riformatori che hanno tentato, per esempio mi viene in mente il Vergerio, che sono, se non scappavano via, venivano bruciati. Cioè, voglio dire, la riforma tutto bene, ma i riformatori che hanno tentato di portare qualche cambiamento, ecco lì c'è questa, diciamo, remora, ecco, non saprei come dire.
Ha terminato, deve formulare una domanda.
Sì, no, la domanda. Io ho messo la riforma, ma i riformatori, come sono stati trattati? Il sorgere della censura, dell'Inquisizione, che è terminata pochi anni fa, e la scomunica o il buttare fuori dalle università pontificie chi pone altre tesi, come recentemente è successo con la Utera anche.
Grazie. Altri. Voglio rispondere su come.
Sì. Sì, certamente il tema dell'intolleranza si vede occhio nudo. Direi che è ampiamente condiviso. Io cito sempre questo tragico episodio di Michele Servetto, antitrinitario, che viene beccato in Francia dall'Inquisizione, condannato al rogo, riesce a scappare, si rifugia a Ginevra e ha l'ardire di contestare Calvino e finisce sul rogo a Ginevra. Questo è appunto l'elemento tragico di un'epoca che, quando si presenta appunto come l'inizio all'alba della modernità, andrebbe perlomeno corretto riguardo a questi aspetti. Non voglio sminuire per nulla il peso e la responsabilità di queste reazioni violente, che sono perfettamente comprensibili all'interno di quella strategia di confessionalizzazione che ho cercato di descrivere. Cioè, bisogna garantire l'omogeneità, e in cui credo che più che moderni sono medievali questi modi di pensare. Per esempio, Calvino, quando comincia la sua attività di riformatore a Ginevra, fa due cose. La prima è proporre al consiglio della città, che era, diciamo, lo sponsor che aveva chiesto a Calvino e Farel di introdurre la riforma, propone gli articoli del regimine ecclesie, cioè una specie di bozza di quelle che poi diventeranno le ordonnanze ecclesiastiche, quindi lo statuto della Chiesa di Ginevra, uno strumento, diciamo, giuridico. E poi stende una professione di fede che deve essere sottoscritta con giuramento da parte di tutti quelli che abitano a Ginevra. Cioè, questa idea che la comunità civile e la comunità ecclesiastica sono un tutt'uno e non ammettono diversità riguardo alla fede è un dato che ha goduto di ampia plausibilità da una parte e dall'altra. E certamente queste strategie di censura, di repressione, sono molto, molto moderne, in fondo, tra virgolette, nel senso che anticipano delle strategie che poi vedremo utilizzate anche al di fuori della Chiesa. D'altra parte, quando io leggo autori che non godono certo di grande fama, come Roberto Bellarmino, le sue controversie, e vedo la mole di citazioni esatte che lui riproduce degli scritti della Riforma, c'è stato anche, bisogna ammettere che c'è stato anche un impegno molto, diciamo, scientifico, e certamente l'intento era di confutare le posizioni della Riforma, ma non è privo di significato il fatto che nelle chiese protestanti, per così dire, si esercitavano sulle controversie di Bellarmino alla polemica, perché erano ritenute particolarmente, diciamo, valide, non solo per la fedeltà con cui venivano riportati i testi dei riformatori, ma anche proprio per la, diciamo, abilità e per la qualità delle obiezioni che venivano poste. Credo che complessivamente E qui dico, da storico, bisogna cercare innanzitutto di capire quello che è accaduto e anche le peggiori nefandezze, comprendere come hanno potuto accadere. Questo credo sia la prima mossa da fare. Poi si può giudicare anche con, diciamo, un po' di umiltà, nel senso che noi viviamo in un contesto culturale che è profondamente diverso da quello in cui si sono trovati a decidere e a prendere posizione questi protagonisti delle vicende della riforma. Io credo che si incontrano realtà di tutti i tipi, si incontrano persone che per partito preso avevano scelto una posizione e quindi la difendevano con tutti i mezzi, ma si incontrano anche persone che con profonda coscienza che era in gioco la verità della fede cristiana, dell'identità cristiana, hanno difeso su fronti diverse le loro convinzioni. E quindi la tragedia è stata appunto quella che le condizioni complessive non hanno permesso di trovare una sintesi, una composizione che ancora fino alla vigilia del Concilio di Trento, nel 1942 ci sono gli ultimi colloqui di Regensburg, in cui sui temi della dottrina cristologica, sui temi del peccato originale e della grazia, una convergenza si trova, si riesce a mettere per iscritto, anche se poi dopo sui temi della Chiesa e dei sacramenti questi dissensi diventano insuperabili. Credo che sia, da storici bisogna capire cosa è successo, da persone che come credenti valutano quello che è successo, evidentemente possiamo dare un giudizio e riconoscere anche i fallimenti che le vicende del XVI secolo ci manifestano. A me pare interessante il testo che citava sul quinto centenario della Riforma, dal conflitto alla comunione, suggerisce un giudizio differenziato, cioè certamente c'è nella Riforma una riscoperta di elementi fondamentali del Vangelo. Ci sono peccati e quindi dobbiamo essere grati a Dio per la riscoperta di elementi del Vangelo e dobbiamo fare penitenza e riconoscere la nostra colpa per quello che è in contrasto con la volontà di Dio. Mi pare che sia interessante questo giudizio differenziato tanto dal punto di vista dell'interpretazione storica come dal punto di vista del nostro giudizio.
Ecco, qui prima di dare la parola mi permetto di intervenire dicendo che siamo, per così dire, tra l'approccio storico e l'approccio teologico. E se l'approccio storico ci obbliga a spogliarci di qualsivoglia precomprensione, non possiamo non prescindere dalla precomprensione di fede se vogliamo capire in una prospettiva teologica questa problematica. Eccola dove sta la complessità, mi pare di cogliere. Sta in questo dialogo tra l'approccio intellettuale, razionale, filologico, documentario, storico, descrittivo, cioè storico, e l'approccio che presuppone un'esperienza di fede come metro di lettura e di comprensione di quello che la storia ci mette a disposizione con la documentazione e la descrizione che ne segue. Ecco, mi pare di aggiungere questo piccolo corollario. La parola a Don Paglialunga e poi...
Io non ho una domanda precisa da presentare. Ho soltanto delle perplessità che sto maturando anche da tempo e che questa esposizione che il relatore ha fatto in certo quel modo mi hanno così nuovamente stimolato. Se non vado errato, presentando le due, chiamiamole riforme o controriforme per capirci, specialmente quando lei si è diffuso sulla riforma o controriforma, chiamiamola così, romana, cattolica, nel tentativo di rivedere quello che era la vita ecco, della Chiesa, soprattutto nelle persone che la rappresentavano di più, i vescovi e i preti. Ecco, lì ho cominciato a percepire come due filoni diversi. Dico, sono percezioni che bisogna approfondire, ma mentre nella riforma luterana, che se non mi sbaglio è nata nell'ambito delle università, perché è cominciata con la pubblicazione delle tesi di Lutero, beh, comunque ha avuto più un sviluppo, non dico di carattere culturale o dottrinale, ma proprio per la sua natura di in certo qual modo svincolarsi da quello che era la struttura ecclesiastica, pur senza, per carità, andare allo sbando, ma certamente riducendo di molto quello che era il reticolo che teneva insieme la Chiesa romana, noi, o meglio, nella riforma, nella Controriforma, si è calcato molto la mano sulla prassi, sulla vita della gente, sul modo di interpretare non solo la dottrina, ma anche la morale, ma anche la credibilità data dal comportamento delle persone, che non mi sembra così accentuata nella riforma luterana, quanto piuttosto lì invece abbiamo il dibattito dottrinale. Allora, se questo è vero, ecco, per carità, come dico, sto pensandoci, in certo qual modo sto riflettendo ai nostri tempi, all'oggi. Io sono un prete, ho ormai una certa esperienza, anche perché sono un altro per l'età, è vero, ecco. Ma la difficoltà che oggi troviamo nel aiutare le persone a riconoscersi all'interno di quello che è una professione di fede, insomma, oppure la prassi religiosa, lì si tratta un po' di... Va bene, ecco, direi che in questo momento la situazione ci sta sfuggendo di mano, no? E ormai sono dati anche abbastanza statisticamente comprovati, che diminuisce la pratica, diminuisce l'osservanza, diminuisce l'appartenenza. Mentre in certo qual modo, forse anche questi episodi di incontri, il Papa, le varie commissioni, gli studi, eccetera, stanno facendo emergere un'altra dimensione, chiamiamola così, della partecipazione religiosa, che non è tanto quella del merito o della purezza della vita o roba del genere, anche se evidentemente sono importanti, ma invece qualche cosa che ha più riferimento a quello che è la condivisione, la ricerca, l'incontro della persona con il mistero della rivelazione, dell'annuncio e così via. Allora, così butto lì la domanda, tanto che bisogna, che non sia il caso oggi di mettere in evidenza questo pericolo di un filone che potremmo chiamare di prassi religiosa, no? Ecco. Mentre da parte protestante ci viene offerto una dimensione più di carattere di responsabilità, magari individuale anche, no? Ecco. E senza, per carità, voler a questo punto distruggere o contrapporre o creare antinomie, ma insomma, si diceva prima, il metterci insieme può anche essere utile a tutti.
Sì, ci sono tante cose e non sono in grado di dare una risposta esauriente a tutte. Certamente c'è una ridefinizione del punto cardine della, dell'esperienza della Chiesa nella Riforma protestante. Storicamente noi veniamo dal Medioevo, in cui dalla Riforma gregoriana in poi la figura cardine è quella del Papa e della sede romana, no? Quindi la Chiesa è un'istituzione universale che si articola con le sue, diciamo, forme, con i suoi ministri, con la sua autorità. Rispetto a questa visione Lutero cambia radicalmente la prospettiva. Cioè lui dice: c'è Chiesa laddove la parola del Vangelo viene proclamata, e quando lui dice parola di Dio non pensa soltanto alla predica ma anche al sacramento, quindi predicazione e sacramento suscita la fede. Quindi il luogo diventa concreto, quello dell'assemblea liturgica dove appunto la predicazione e il sacramento suscitano. Questo credo sia profondamente diverso. Cioè, mentre il punto di vista della tradizione medievale, che poi si prolunga nella Chiesa cattolica, è quello della Chiesa universale e della struttura dell'istituzione che abbraccia tutti i fedeli, il punto di vista della Riforma luterana è quello concreto. C'è qualche controindicazione, perché certamente Lutero insiste su questo nucleo teologico, però evidentemente anche le chiese luterane devono avere un po' di istituzione. E la cosa diventa chiara a partire dal 1527, quando Lutero è un po' restio. Ma il principe elettore di Sassonia incarica Melantone di organizzare le visite pastorali. E lì è il nucleo germinale delle chiese territoriali tedesche, in cui questo nucleo, diciamo, teologico viene preservato da ogni invasione, anche se poi la facoltà teologica ha come competenza per la preparazione dei pastori, per la ordinazione, per la sorveglianza della dottrina, quindi c'è una struttura che non è semplicemente quella della singola comunità locale. Ma le competenze episcopali vengono assunte dal principe. E quindi il modello ecclesiastico è questo qui, cioè noi curiamo dal punto di vista ecclesiale, in senso stretto, il luogo, diciamo, il nucleo più intimo della predicazione, della celebrazione del sacramento e della cura della fede, e poi il resto ha una sorta di... lo affidiamo al regno secolare, per usare una terminologia luterana. Non tanto la responsabilità, perché il principe comanda, non si affida alla responsabilità. Io credo che dobbiamo correggere un po' questo il concetto di responsabilità personale, così come questa cosa della meditazione personale, della scrittura e così via. Sono cose pietiste e poi che si sviluppano nell'Ottocento. Quando Lutero parla di parola di Dio, intende la predica, il sacramento, cioè ha questa idea molto ecclesiale, però, ripeto, in questo nucleo fondamentale c'è il valore teologico, il resto è istituzione. È una cosa che assomiglia, per certi versi, a una situazione completamente diversa, no? L'Oriente bizantino, che ha avuto l'imperatore in casa per 1000 anni più che l'Occidente. Allora, la tradizione cattolica latina ha dovuto rispondere al problema di un'organizzazione istituzionale della Chiesa universale in termini autonomi. La Chiesa bizantina lo fa appoggiandosi spontaneamente all'imperatore, quindi non sente il bisogno di dare una risposta originale. Klaus Schatz, questo storico del papato, che è uno dei migliori, dice in un suo articolo a proposito del Papa, dice: la Chiesa cattolica nel bene e nel male ha avuto la necessità e il coraggio di fare i conti col problema del potere, cioè chi esercita, in quali forme si esercita l'autorità. Ecco, questo secondo me ha una valenza che può diventare negativa, nel senso che l'istituzione può diventare soffocante, ma può essere anche uno spazio che, per esempio, preserva l'unità della Chiesa. Io credo che non dobbiamo sottovalutare questa capacità che, per esempio, le strutture della Chiesa universale hanno di tenere insieme una Chiesa che, dopo il Vaticano II, ha evidentemente spinto molto verso la differenza nei contesti, nelle situazioni locali. L'istituzione è quella che tiene insieme realtà molto diverse e così... Se voi andate in certi paesi protestanti, sì, credo, no, che non le vedete, no, piene.
Sono addirittura chiuse.
E quindi è un problema dell'Occidente questo, non è un problema cattolico-luterano. E quindi credo che sia... Quindi non lo so, io quello che sogno è una istituzione che sia capace di accogliere la ricerca delle persone. Cioè che dia una casa, perché ho l'impressione che tanta gente fa fatica a trovare una meta alla sua ricerca religiosa proprio perché avviene nel vuoto senza alcuna diciamo, vicinanza, prossimità, e questo secondo me che l'istituzione può custodire. Dipende. Il problema, io continuo a dire nei corsi di ecclesiologia che faccio, che il problema non è istituzione sì, istituzione no, ma quale istituzione corrisponde a quello che la Chiesa deve essere. Questo è il problema.
Certo. Prego.
Io volevo, ero interessato al tema del dialogo, no? Il tema del dialogo cattolico-luterano, ma in generale tra tutte le confessioni cristiane. No? Potrebbe essere, una domanda che le faccio, potrebbe essere un tema comune di analisi, di ricerca, come diceva anche lei, di appunto analizzare tutte le istanze di riforma, chiamiamole oneste, eccetera, prima del 1517. Quindi in qualche maniera recuperare tutto quel fermento di riforma cattolica che poi alla fine è sfociata, diciamo, con Lutero, ma poteva sfociare in qualsiasi altra maniera. Quindi questa è la prima domanda. La seconda, sempre sul tema del dialogo. Il dialogo, so che lei ha fatto molto lavoro in campo appunto dialogo, ma penso che sia stato dialogo a livello teologico molto alto. Potrebbe essere il momento di un dialogo interconfessionale a livello di base, di laici, e quindi chiaramente con una preparazione, però andare su quella strada. Una domanda.
Sì, sulla prima questione credo che sia effettivamente un esercizio utile quello di ripercorrere movimenti di riforma che sono sviluppati nell'epoca precedente al XVI secolo, anche se non è che troveremmo delle soluzioni, diciamo, miracolose. Nel XII secolo troviamo un bivio simile tra i poveri di Lione, il movimento valdese e il movimento francescano, che avevano molti punti in comune, ma per le contingenze, per non so che cosa, l'uno è stato condannato, è stato emarginato dalla Chiesa, l'altro da un Papa, che siamo propensi a pensare non come particolarmente vicino ai temi francescani, come Innocenzo III, è stato integrato nella struttura ecclesiastica. Quindi io trovo sempre molto, molto interessanti su questo tema le riflessioni che Congar ha sviluppato negli anni 50, credo, nel suo libro Vera e falsa riforma nella Chiesa. E lui pone questa domanda, perché questo è il problema radicale: come promuovere una riforma che è necessaria nella Chiesa, perché nella Chiesa c'è questa tendenza, diciamo, a incrostazioni che diventano, cioè la tendenza di ogni istituzione è quella autoperpetuarsi, no? E quindi quello che si è introdotto in un momento rischiamo di trovarcelo per 300 anni, anche quando ha perduto completamente il suo significato. Quindi come ripulire senza distruggere la realtà della Chiesa? E lui pone la domanda fondamentale, secondo me: quali sono le condizioni di una riforma senza scisma? Perché le riforme hanno sempre esposto al rischio di una divisione. E lui mette giù alcune criteri, appunto, diciamo, a partire dall'umiltà personale, il senso, diciamo, della comunione ecclesiale. Adesso non le ricordo tutte, ma sono 4 o 5 condizioni che lui individua, e certamente Congar non a caso è stato uno dei pionieri dell'ecumenismo cattolico e anche uno dei protagonisti di questo dialogo. L'altra questione è, sono perfettamente d'accordo, perché spesso il dialogo che si svolge ai livelli, diciamo, di specialisti non incide sulla vita ecclesiale perché non c'è incontro effettivo tra i credenti. Io continuo a incontrare persone che, quando si dice la religione protestante, ma non è un'altra religione, sono cristiani. Ma il problema è che se io non ho mai incontrato un cristiano di altra tradizione e non ho mai cercato di capire che cosa crede, se non ho mai fatto l'esperienza che si può pregare insieme, che mettendoci a leggere la scrittura riusciamo a dire delle cose sensate e ci arricchiamo reciprocamente. Secondo me, senza questa esperienza, il modo di rappresentare l'altro rimane sempre astratto e non si riesce a... Quindi sono convinto che sia una cosa... Pensate, per esempio, che nei paesi come quello in Germania o in Svizzera, dove le confessioni miste, ormai c'è una quota significativa. Leggevo, però non sono statistiche aggiornate, ma qualche anno fa, il 30% dei matrimoni sono tra coniugi di confessione diversa. Lì capite che è tutt'altro che questione teorica il problema dell'unità della Chiesa. E tutti i discorsi che noi facciamo ai genitori che vadano alla celebrazione eucaristica insieme ai figli, lì trova un ostacolo appunto nella impossibilità per questi genitori di partecipare insieme all'Eucaristia. E questo è uno degli elementi di pressione della base che vorrebbe una, diciamo, regola canonica un pochino più larga su questa possibilità, mentre invece la linea che prevale nella Chiesa Cattolica è che bisogna decidere caso per caso, ma non è concepibile una sorta di normativa generale che tocchi questi casi. Però sono perfettamente convinto di questo. E per certi versi oggi, non so, a Verona mi immagino che sia una situazione non diversa da quella di Brescia, c'è per esempio questa presenza ortodossa che negli ultimi 10 anni è diventata quella più statisticamente significativa con cui ci incontriamo, no? E quindi è cambiata proprio la geografia religiosa di...
Se non ci sono più domande, io vorrei ringraziare il professore, però al tempo stesso fargli una piccola domanda, che è anche una piccola provocazione. Seguendo dei corsi di storia della Chiesa all'Università Cattolica nei miei anni universitari, sentii dire da un docente religioso, il signor Enrico Cattaneo, che in quell'anno suppliva un titolare di storia della Chiesa, che i decreti del Concilio di Trento, miranti alla riforma all'interno della Chiesa, quella ecclesia sempre riformanda che lei ha ribadito più volte tra le righe del suo discorso, giunti al Novecento, non erano ancora stati completamente messi in atto in alcune diocesi d'Italia. Come mai è successo questo?
Perché secondo me i decreti del Concilio di Trento danno delle indicazioni fondamentali. La mia impressione è che nell'area certamente nord italiana, ma anche in Francia e così via, la mediazione fondamentale è stata quella di Carlo Borromeo. Quello diventa il modello e probabilmente in alcune regioni italiane questo
si riferiva soprattutto al centro-sud.
È meno evidente. E quindi proprio perché si passa, diciamo, da indicazioni di principio a una traduzione concreta, e non lo so se avanzo questa ipotesi, se questo processo, diciamo, di riforma è al tempo stesso un processo di modernizzazione delle strutture pastorali. La mia impressione è che luoghi dove strutture, diciamo, più tradizionali, arcaiche, sono radicate, maggiormente radicate, probabilmente. Per esempio, un caso che credo ancora oggi sia, qualche anno fa la CEI ha stanziato dei fondi per costruire le case canoniche nelle diocesi del sud, perché è ancora abbastanza comune il fatto che il prete abiti a casa propria. Cioè, pensate cosa vuol dire questo dal punto di vista dei legami familiari, oppure il fatto che c'è un luogo, diciamo, un ufficiale dove abita il curato, cioè il titolare della cura pastorale, è un altro mondo. Quindi questi processi attraverso cui si vuole plasmare un clero che sia appunto attore di una pastorale, probabilmente hanno avuto contesti diversi. Però sono solo ipotesi. Però certamente io più ci penso e cioè, studiando questo modello tridentino, è certamente una costruito con grande sapienza, che riesce soprattutto a governare le diverse componenti di questo ambiente sociale che si voleva costruire attorno a un'identità forte. Anche se poi Alberigo sottolineava che fino al 600 c'è un processo policentrico di attuazione del Tridentino, per cui ci sono i metropoliti con i concili provinciali, ci sono i nunzi, c'è la Santa Sede. Dopo il 600, col XVII secolo, c'è una sorta di centralizzazione romana. E la cosa singolare è che i sinodi diocesani, i sinodi provinciali, credo, che il Concilio di Trento prescrive a scadenza regolare, di fatto la prassi diventerà che bisogna chiedere il permesso alla Santa Sede per poterli celebrare. Quindi si governerà il Concilio di Trento e la sua applicazione sostanzialmente in modo sempre più centrale, con effetti diversi però probabilmente a seconda dei contesti.
Grazie. Ringraziamo il professor Maffei. Grazie a tutti, buonanotte e arrivederci la prossima settimana.